composto dalla parrocchia dei Gesuiti di San Fedele, che caratterizza i forti liturgici dell'anno. Pensate a un momento particolare di preparazione al Natale attraverso un ritiro di avvento e, come in questo caso, un momento di introduzione, di avvicinamento alla Pasqua, diventa un pomeriggio di Quaresima nella prospettiva di un momento di stacco, riflessione, silenzio e soprattutto presa di contatto con la parola del Signore. Lo schema che ci affidiamo è quello un po' tradizionale per coloro che sono un po' più di casa a questa proposta. Avremo un primo momento un po' più di spunti un po' più prolungati sul testo biblico, poi ci sarà un tempo lungo di silenzio, tre quarti d'ora, in cui sarà possibile anche confessarsi, ci saranno alcuni confratelli gesuiti qua sistemati nel presbiterio che saranno disponibili per le confessioni, e verso le 5 faremo una ripresa molto più breve di quanto introdotto nella prima parte, con un secondo testo per chiudere poi, per chi lo desidera, con la celebrazione dell'Eucaristia alle 18:30. E possiamo iniziare il nostro incontro ritrovandoci nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Possiamo sederci. Prima di tutto, già mi scuso per l'impatto che c'è stato, come alcuni appena visto il foglietto, così denso di parole, così fitto, e non si è scoraggiato davanti alla proposta di un testo così lungo. Ma alla fine ho ritenuto che potesse valer la pena leggerlo un po' tutto quanto, un testo molto bello, molto importante e poco conosciuto, quindi credo rientri nello spirito anche del nostro esercizio quaresimale, quello di soffermarci anche con un po' più di tempo su dei testi biblici meno frequentati. E il testo appunto è tratto, quello che caratterizzerà maggiormente il nostro tempo, è la lettura dei capitoli 13 e 14 del Libro dei Numeri, alla quale seguirà in seconda battuta una piccola ripresa in chiave un po' legata alla giornata di oggi, la festa di San Giuseppe, oltre che essere già nei primi vespri della terza domenica di Quaresima, e diciamo l'aprirsi la prossima settimana alla festa dell'Annunciazione di Maria. Quindi poi quando riprendiamo dalla lettura dei numeri, in conclusione lo guarderemo dal punto di vista di queste due feste che a distanza di pochi giorni accompagnano il nostro tempo liturgico. Da dove la scelta del Libro dei Numeri come proposta centrale da offrire? Ma fondamentalmente dal ripartire un po' in senso generale, senza soffermarmi troppo su questo, su quelli che sono le grandi categorie, i grandi ingredienti che caratterizzano un tempo di Quaresima. E lo faccio, intendo questo, soprattutto da un punto di vista più immediato, non tanto legato alla profondità che porta con sé un tempo di Quaresima, quanto piuttosto agli elementi più costitutivi, strutturali. Tempo, luoghi di riferimento, tipo di atteggiamenti. In modo particolare proprio partirei da andando a scavare intorno alla possibilità di individuare, di quantificare un tempo, ovvero questo arco temporale di 40 che nella tradizione biblica intreccia a seconda dei contesti per lo più dei giorni, 40 giorni, ma in altre situazioni si parla di questi 40 che diventano anni. Quindi questo partire da un tempo costituito da 40, diciamo c'ha tante evocazioni, si parte dai giorni ininterrotti di pioggia e salita delle acque al tempo del diluvio. Si parla dell'esperienza del popolo nel deserto, chiaramente, si parla della dilatazione di un tempo di conversione prima che avvenga una distruzione nel caso di Giona, si parla del quanto è necessario ad Elia per riprendere contatto con un'esperienza di Dio che sembra smarrita, quindi attraverso un quell'arco di tutta la scrittura. E oscilla appunto tra una situazione che è come luogo di riferimento di questo tempo di 40, per lo più il deserto è un grande protagonista, dove per deserto dobbiamo pensare, potremmo dire, un luogo in cui gli input vitali sono ridotti al minimo. Per chi ne ha fatto una qualche esperienza, non è vero che nel deserto non c'è nulla. C'è un'esperienza vitale ridotta al minimo e l'esterno, appunto, smette di essere un riferimento su cui contare. E allora ecco prendere forma tutto quello che si muove all'interno. Nel momento in cui l'esterno perde un po' la sua affidabilità, la sua struttura, ecco questa possibilità di fare i conti con ciò che si muove dentro. E infatti poi le situazioni tipiche da deserto, nella Bibbia sono molte, la conversione, la presa di contatto, la messa alla prova, tantissime situazioni. Io vorrei fermarmi soprattutto non tanto sul luogo, non tanto sugli atteggiamenti, ma proprio partire dal tempo. Com'è che ci viene consegnato questo tempo significativo per vivere 40? E nella tradizione cristiana poi vengono identificati 40 giorni, sia nella Quaresima sia nel tempo pasquale. Ma da dove parte questa esigenza di fare 40? E che cosa questa esigenza, che ha di fatto a che vedere con un numero, con un arco temporale, in che modo può dialogare con le nostre esperienze di Dio e con le nostre vite? E vorrei provare a partire da qui, quindi da come un numero diventa esperienza e diventa capace di comunicare qualcosa che ha a che vedere con Dio. Parto, non ce l'avete, con l'inizio, i primi due versetti del libro del Deuteronomio, per prendere contatto con il problema, la questione di fondo, che cercheremo di sviscerare insieme. Come inizia il libro del Deuteronomio? Non preoccupatevi di cercarlo, serve solo per contestualizzare. Queste sono le parole che Mosè rivolse a tutto Israele oltre il Giordano, nel deserto, nella valle dell'Arabà, di fronte a Suf, tra Paran, Tofel e Laban. Vi sono 11 giornate da Loreb, per la via del monte Seir, fino a Kadesh Barnea. Nel 40° anno, 11° mese, il primo giorno del mese, Mosè così parlò agli israeliti. Qualcosa di strano nell'ascoltare queste parole? Un po' difficile, perché ci sono un po' di luoghi, di fotografie da avere presente, però provo a ricostruire questo inizio, che è molto bello. Vi sono 11 giornate di cammino dall'Oreb fino a Kadesh Barnea, attraverso la strada che conduce a Seir. Cosa si sta dicendo? Immaginiamo una cartina. Dal monte Oreb, quindi dal cuore meridionale della penisola del Sinai, al confine attuale tra lo Stato di Israele, il deserto del Negev, e l'Egitto, ci sono 11 giornate di cammino. Non fa una pinta. Se non fosse che, appena detto questo, nel 40° anno, con riferimenti geografici che non c'entrano niente con l'Oreb e con Seir. E ci sta dicendo, sono stati fatti 11 giorni di cammino, siamo ai confini della terra, manca un giorno, il 12° giorno per poter entrare. Ed ecco che questo 12° giorno, 40 anni dopo. Com'è possibile che un ultimo giorno, davanti a 11 già percorsi, già arrivati alla soglia, a un certo punto diventi 40 anni dopo? Questo è esattamente la domanda che sta a cuore di questi due capitoli del libro di Numeri. Com'è possibile che un itinerario di alcuni giorni diventi un pellegrinaggio che dura 40 anni? E questo sarebbe interessante metterlo in dialogo con quelle situazioni della vita dove queste dilatazioni di tempo un po' misteriose, un po' sfuggenti, che un po' ciascuna età può trovare. Possiamo partire dalla età. Com'è possibile che un corso di laurea che dura 3 anni alla fine diventi uno strazio di 8-10 anni? Com'è possibile che una relazione di coppia che inizialmente sembra ingranare, poi possa trascinarsi per decine di anni? Com'è possibile, faccio degli esempi, di queste dilatazioni, che il poter andare finalmente in pensione, una data tanto calcolata, tanto attesa, poi diventa un parto che richiede anni per poterci effettivamente entrare, perché c'è sempre tante altre cose che prima bisogna un po' sistemare. Vedete, siamo davanti a quella grande questione che ci presenta delle dilatazioni temporali che sono, in cui quello che sembra un cammino che avanza per tappe, a un certo punto salta. Questo ha a che vedere con il nostro ritrovarci ad oggi a celebrare 40. Ma adesso ci facciamo guidare dal testo e da come nella modalità narrativa ci viene dato un volto, uno spessore a esperienze di questo tipo. Leggo il testo a pezzettini, quindi, e a ogni pezzettino faccio una segnalazione. Comunque il contesto è chiaro. Siamo alle porte della terra. Abbiamo fatto un certo cammino di alcuni giorni, siamo pronti a entrare. Domani possiamo entrare a prendere possesso di quella promessa divina, di quello per cui abbiamo camminato, per vivere quello per cui ci siamo liberati, preparati. Ed ecco che il Signore disse a Mosè, giorno prima, partiamo dal capitolo 13, manda uomini a esplorare il paese di Canaan, che sto per dare agli israeliti. Mandate un uomo per ogni tribù dei loro padri, siano tutti dei capi. Mosè li mandò dal deserto di Paran secondo il comando del Signore. Quegli uomini erano tutti capi degli israeliti. E ci viene fornito allora un elenco di questi principi. Questi erano i loro nomi. Per la tribù di Ruben c'era Samuel, figlio di Zaccur. Per la tribù di Simeone, Safat, figlio di Cori. Per la tribù di Giuda, Caleb, figlio di Jefunne. Per la tribù di Issacar, Iteal, figlio di Giuseppe. Per la tribù di Efraim, Osea, figlio di Nun. Per la tribù di Beniamino, Palti, figlio di Rafu. Per la tribù di Zabulon, Gadiel, figlio di Sofi. Per la tribù di Giuseppe, cioè per la tribù di Manasse, Gaddi, figlio di Susì. Per la tribù di Dan, Ammiel, figlio di Gemalì. Per la tribù di Aser, Settur, figlio di Michele. Per la tribù di Neftali, Abdi, figlio di Mosè. Per la tribù di Gad, Geuel, figlio di Machì. Questi sono i nomi che Mosè mandò a esplorare il paese. Mosè diede ad Osea, figlio di Nun, il nome di Giosuè. Mosè dunque li mandò a esplorare il paese di Canaan e disse loro: salite verso il monte Negev, poi salirete alla regione montana e osserverete che paese sia, che popolo lo abita, se è forte o debole, se poco o molto numeroso, come sia la regione che esso abita, se buono o cattivo. Come siano le città dove abita, se siano accampamenti o luoghi fortificati, come sia il terreno, se fertile o sterile, se vi siano alberi o no. Siate coraggiosi e portate frutti nel paese. Era il tempo in cui cominciava a maturare l'uva. Il primo quadro è il quadro della preparazione a un'esplorazione. La terra è lì pronta. Quello che chiede il Signore è di iniziare con una ricognizione, andare a esplorare. Vedete come c'è questo espressione concreta. Una promessa di benedizione è qualcosa che ha dei passi successivi, perché ci si avvicina, e perché poi c'è anche il bisogno di esplorare, di mettere le mani un po' in pasta, di toccare, di guardare, di valutare. E in questo l'indicazione che viene data a Mosè è: scegli i migliori, i più apprezzati, i più svegli, i più preparati, quelli che hanno i numeri giusti. Cioè, per vivere questo momento di esplorazione, della presa di contatto con la consistenza, la realtà di una parola legata alla promessa di Dio, metti in gioco il meglio delle tue risorse. Non vanno 12 a caso, vanno 12 che queste cose le sanno fare. Mentre la cosa importante quindi è individuare delle risorse buone e non aver paura di esplorare. Anche la promessa del Signore rientra in questa prospettiva di esplorazione, in cui si inizia facendo un passo verso, in cui quello che viene chiesto è prova a guardare effettivamente se corrisponde, in che cosa sì, in che cosa no. E questo è importante perché il provare a prendere contatto significa una gradualità. E vengono date delle indicazioni abbastanza precise, no? Siate svegli, attenti, lucidi, abbiate un senso critico, contate, guardate, confrontate, paragonate. Non è un signore da scatola chiusa. Un Signore che invita a sbilanciarsi verso qualcosa che c'è, con cui si può prendere contatto. E c'è questa sottolineatura, no? Oltre a questa indicazione della capacità di fare analisi, guardare, confrontarsi, c'è questa indicazione, siate, cosa più importante, per fare questo bisogna essere coraggiosi. Perché quale sarà, lo vedremo pian piano, il grande nemico, il grande avversario di questa esplorazione? Sarà lo scarto che c'è tra la realtà e le nostre aspettative sulla realtà. Ma questo ce lo facciamo raccontare pian piano da questo racconto, in cui addirittura viene detto prendete dei frutti e fateli poi vedere agli altri. Vedete l'importanza che c'è, questa molto cara la spiritualità ignaziana, del, e potremmo dire, non solo fare un'esperienza, ma anche saperla rileggere, raccontare e condividere con altri. Un'esperienza diventa tua nella misura in cui te ne appropri, la fai scendere. E un modo di farlo, non l'unico, è quello della capacità di raccontare, condividere, coinvolgere qualcun altro. Entriamo nel passaggio successivo. Siamo a questo undicesimo giorno, inizia, c'è questo invito all'esplorazione, investimento delle grandi risorse, i capi si muovono e troviamo poi il racconto dell'esplorazione. Sono quattro versetti. Quindi, riprendiamo dal versetto 21, quelli dunque salirono ed esplorarono il paese dal deserto di Zin fino a Rekob, in direzione di Camar. Salirono verso il Negev e andarono fino a Ebro, dove Achiman, Sesai e Talmai, figli di Anak, vivevano. Ora Ebro era stata edificata 7 anni prima di Tanis in Egitto, giunsero fino alla valle di Escol, dove tagliarono un tralcio con un grappolo d'uva che portavano in due con una stanca, e presero anche mela, grani e fichi. Quel luogo fu chiamato Valle di Escol a causa del grappolo d'uva che gli israeliti vi tagliarono. Questa terra promette bene. È addirittura raccontata in un linguaggio iperbolico, da questa immagine del grappolone d'uva talmente grosso che bisogna essere due a portarlo, con una stanca, con una avanti e una dietro. Per chi ha familiarità, ha fatto qualche esperienza in Terra Santa o in Israele, questo simbolo, i due esploratori col grappolone, è il simbolo del Ministero del Turismo israeliano. È diventato uno dei grandi, potremmo dire, identificatori della terra, della sua abbondanza, della possibilità di vita che apre e di come la parola del Signore parla di una realtà che c'è. Quindi effettivamente esplorano, si muovono, prendono contatto con i frutti, vedono le prime città, si parla di Ebro, c'è qualcuno, si parla dei figli di Hanak, che sono Achiman, Sesai e Talmai. Ricordatevi questi nomi per ora. C'è un signore che si chiama Hanak, ha tre figli che si chiamano Achiman, Sesai e Talmai. Bene, questo processo di esplorazione termina con questo grappolo d'uva portato in modo che gli altri, insieme a Melogani e figli, lo possano vedere. Quindi sembra funzionare. Quello per cui abbiamo camminato, abbiamo progettato, ci siamo formati, abbiamo pensato, progettato qualcosa della nostra vita, e quello che ci sta venendo incontro, sono sulla stessa lunghezza d'onda. Può funzionare. Il nostro andare verso ciò che viene incontro, come processo duplice di un movimento di fiducia nel Signore che ci accompagna, sembra corrispondere. Sembra che non è tutta un'illusione, sembra che non è una fantasia. Riprendiamo nel versetto 25. Alla fine di questi 40 giorni, tornarono dall'esplorazione, attenzione, compaiono i 40. Cosa sono i 40? Sono i giorni necessari per esplorare. Che cosa? Il rapporto che c'è tra ciò che prepara il Signore per noi e ciò verso cui noi andiamo perché abbiamo un desiderio di costruzione, di realizzazione. Ecco, questo potrebbe essere un buon indicatore, un primo. In tempo di Quaresima cosa serve? Serve esplorare. Esplorare che cosa? Il punto, potremmo dire, del ciò che mi sembra di aver capito di una parola di vita che il Signore ha per me e il come la vita che ho davanti, che mi trovo a vivere, effettivamente corrisponde o non corrisponde a questo. Poi vedremo come questa occasione di esplorare prenderà anche coloriture. Però ecco, esplorare la consistenza di qualcosa. Quanto la relazione con il Signore parla di qualcosa di consistente per noi rispetto alla strada che abbiamo fatto e rispetto a dove stiamo andando. Dopo questo tempo di 40, andarono a trovare Mosè e Aronne e tutta la comunità degli israeliti nel deserto di Paran, a Kadesh, e riferirono ogni cosa a tutta la comunità e mostrarono questi punti. Raccontarono: siamo arrivati nel paese dove tu ci avevi mandato, ed è davvero un paese dove scorre latte e miele. Ecco i suoi frutti, parole e gesti. Ma il popolo che abita il paese è potente, le città sono fortificate e immense, e vi abbiamo visto anche i figli di Anak. Gli amaleciti abitano presso il vale lungo la riva del Giordano. Attenzione, versetto 30, c'è uno scatto, succede qualcosa, cambia molto. Caleb calmò il popolo che mormorava contro Mosè e disse Caleb: andiamo presto e conquistiamo il paese, perché certo possiamo riuscire. Ma gli uomini che erano andati con lui disse: noi non saremo capaci di andare contro questo popolo, perché è più forte di noi. Screditarono presso gli israeliti il paese che avevano esplorato, dicendo: il paese che abbiamo attraversato per esplorarlo è un paese che divora i suoi abitanti. Tutta la gente che vi abbiamo notata è gente di alta statura. Abbiamo visto i giganti, i figli di Anak, della razza dei giganti, di fronte ai quali ci sembrava di essere come locuste, e così noi dovevamo sembrare a loro. Allora tutta la comunità si alzò la voce e diede in alto grida. Il popolo pianse tutta quella notte. Cosa sta succedendo? Perché inizia questo resoconto. Che inizialmente corrisponde alla descrizione dell'esplorazione. È una terra buona, ha dell'abbondanza, ci sono degli alberi con cui bisogna fare i conti. Cioè, tendenzialmente cose normali della vita. Effettivamente questa terra è a portata di mano, dobbiamo attivarci, fare un passo per prendere possesso. Corrisponde davvero a quel dono che il Signore, di cui ci ha parlato, per il quale ci ha fatto camminare, ci è data, è alla nostra portata, ma richiede un processo di appropriazione. Questo dono bisogna renderlo nostro. È un dono che non è per me. Manca un pezzettino, rimane dono. Ma perché sia per me c'è la necessità dell'accoglienza. In questa prospettiva, vedete, la lotta a cui viene chiamato il popolo è una lotta di appropriazione di un dono. È un testo molto fine, perché questo gioca sulla sfumatura, non c'è l'alternativa dono e conquista. Che ha anche la dimensione di lotta. Appropriarsi di un dono, riconoscendolo come dono e non come preda, è una lotta. Ed è faticoso. Però cosa dice Caleb? Cosa dice Giosuè? È alla nostra portata, fa parte della vita. Non è un dramma. Tante facoltà universitarie funzionano così. Tante relazioni di coppie hanno questa sfida, come tenere vivo un dono, appropriandosi, ma rispettandolo come dono. È una costante della vita, eppure inizia pian piano una narrazione drammatica. Inizia questa mormorazione, questo disagio, ma come? Cosa si aspettava? Qual è il problema? Forse le nostre aspettative ci aiutano a capire qual è il problema, perché qui non si capisce bene cosa hanno in testa. C'è da fare i conti con gli altri, cosa ti aspettavi? C'è da dover lottare per mantenere viva la prospettiva di dono ricevuto. Cosa pensavi? Che il dono è qualcosa che è pronto già di tutto fatto? Tu lo devi semplicemente consumare? Che cosa c'ha in testa? E vedete come quello che inizia dopo il versetto 30, questo spartiacque, cambia completamente il tenore, perché si inizia a deformare la realtà. Quello che era una terra buona e quella che era un'impresa fattibile, dove ci vuole coraggio, anche faticosa, ma fattibile, diventa un'impresa mostruosa. Quanti sono i figli di Tianakh 3. Ricordate i nomi? Achiman, Sesai e Talman. Arriviamo poi al versetto 33. Quanti sono i figli di Anak? Tutti. Anak vuol dire gigante. C'ha tre figli, giganti, una terra dove ci sono tre giganti con un nome, diventa una terra in cui tutti sono giganti senza nome. E qual è il dramma? Che con tre giganti che hanno un nome combatti in un mondo di giganti sfuggenti senza nome, sei perso. E questo lo capiamo bene, un po' questa dinamica. Con un problema che c'è un nome, si lotta, lo si guarda in faccia. Con un mondo pieno di problemi, dove cosa va bene? Niente. Dove va male? Tutto. Dove nessuno può capire. Cosa vuoi fare qui? È tutto fumoso e inafferrabile. Perché quella che diventa una lotta possibile con dei problemi che hanno un nome e cognome, le difficoltà della nostra coppia quando si sposa sono 1, 2, 3. Poi magari sbagliamo, ce ne saranno altre, però perlomeno si parte. Nel momento in cui vado in pensione e mollo la presa sul controllo di un'azienda, i problemi sono questi, che devo fidarmi di uno che magari non è bravo come me, però lo guardo in faccia. Invece quello che la narrazione pian piano sviluppa è questo sguardo di una realtà mostruosa. E senza dare i nomi ai nemici non c'è più niente da fare. E addirittura iniziano queste riletture, diciamo, addirittura si entra nella testa di cosa pensano gli altri, perché io so che loro stanno pensando che noi siamo come locuste e solo ci considerano in questo modo. Questi pipponi quanti li conosciamo? Io so a cosa tu stai pensando. Perché? È perché la gente come te, che vedi tu come me, che sono messo così, in fondo non può che pensare così. E allora quella che era una tensione viva verso ce la possiamo fare, andiamo, diventa un pianto che dura tutta la notte. Diventa un grande dramma collettivo. E si alternano queste due voci, 10 esploratori che scrivono, 2 esploratori, Giosuè e Caleb, che dicono: oh, ma datemi la mossa, si può fare, quale dei nostri eventi? Ci siamo preparati a questo, è quello che abbiamo desiderato. Siamo usciti dall'Egitto di Faraone proprio per vivere da uomini liberi che devono lottare, rischiare, prendere delle bastonate. E per questo che siamo usciti. Non per essere rassicurati in un pezzettino dove tutto è libero, siamo tranquilli, non ci abbiamo problemi. Potevamo stare in Egitto per questo. Vedete, questo gioco di voci è questo rimpallo tra la voce della paura e la voce di una antipaura. E quando la paura prende forma, deforma la realtà. E questa realtà è inaffrontabile. Tre giganti diventano un mondo che divora i suoi abitanti. La realtà è lì pronta per farmi fuori. E quindi ci troviamo in questa situazione. Si sta entrando in un grosso blocco, in un cortocircuito. Una realtà che sembrava promettere diventa una rivettura di una realtà che blocca tutto e dove non si può, non si riesce a fare nulla. E da qui prende forma, ecco, il capitolo 14, in cui si vede, ecco, come questa voce della paura e dell'antipaura, del blocco e dell'invito ad avere fiducia, dialogano tra loro. Dov'è? Riprendiamo dal 14 che avevamo appena iniziato. Tutti gli israeliti mormoravano contro Mosè e contro Aronne, tutta la la comunità disse loro: fossimo morti nel paese d'Egitto, fossimo morti in questo deserto. Perché il Signore ci conduce in quel paese per farci cadere di spade? Le nostre mogli, i nostri bambini saranno preda. Sarebbe meglio tornare in Egitto. Diamoci un capo e torniamo in Egitto. Questi quattro versetti ci avviano di tutto. Cosa si fa in queste situazioni? Sfugge di mano alla realtà. Prima cosa, trovare il colpevole, Mosè di nuovo. E tendenzialmente, colpa sua, adesso sì, troviamo uno che fa andare bene le cose. Scaricare le responsabilità. E poi questo meccanismo di scuse. Ma non è che lo stiamo dicendo per noi, è per i bambini. Perché se fosse da andare noi a lottare, vabbè, anche si potrebbe fare. Ma poi io faccio questo perché i bambini poverini, chi ci pensa? Io ho delle responsabilità serie, mica posso andare lì allo sbaraglio per quei bambini. I miei bambini, chi ci pensa? Vedete, scaricare la responsabilità su qualcun altro. Mosè. Trovare altri. Il farlo in fondo per altri. Rinvio certi processi, ma sempre per il bene di qualcuno. Grandi animi. E poi la grande, terza grande esca, quella della nostalgia. Stavamo meglio in Egitto. Perché è vero che non c'era un gran margine di libertà, di movimento, però quattro cose sicure, fatte bene, una vita strutturata, non ha lì. Quest'idea di fare una vita alla gente mira, chi ce l'ha messa in testa? Dove c'è il paradosso che era meglio morire per morire, è meglio morire dappertutto, però non dove sono adesso. Ma se ne morire, muori. La paradossalità della situazione, anche guardando i posti dove morire, bambini tutti nel deserto, in Egitto, ma non combattendo lì. Vedete la paradossalità di tutta questa situazione che cresce sempre di più. Si rimpiange il passato, ogni possibilità è meglio di quello che c'hai davanti. E alla fine dice: torniamo indietro e rifacciamo anche una vita. Come reagisce il nostro amico? La voce, chiamiamola di paura. Allora Mosè e Aronne si prostrarono a terra dinanzi a tutta la comunità degli israeliti. Mosè e Aronne non dicono niente. Un grande atto di silenzio, un smarrimento. Cosa sta succedendo? È a prendere la parola, sono Giosuè figlio di Nun e Caleb figlio di Jefunne, che erano fra coloro che avevano esplorato, gente, e si stracciarono le vesti e parlarono a tutta la comunità così: il paese che abbiamo attraversato per esplorarlo, un paese molto buono, se il Signore ci è favorevole, ci introdurrà in quel paese e ce lo darà. È un paese dove scorre latte e miele, soltanto non vi ribellate. Non vi ribellate al Signore, non abbiate paura del popolo del paese, è pari per noi. E la loro difesa li ha abbandonati. Mentre il Signore è con noi, non abbiate paura.
Parola che? Parola più diffusa in tutta la vita. Non temere, non aver paura. Continuamente.
Reazione della comunità a questa voce di incoraggiamento?
Allora tutta la comunità parlò di lapidarli.
Chi parla così tendenzialmente lo fai fuori. Vedete come c'è questo? Giosuè e Caleb cercano di dare una scossa, ma ritornate alla realtà. Riprendete conto, riprendete la storia, a come ci siamo sentiti, riconosciuti, accompagnati dal Signore. È come abbiamo proceduto a quell'esperienza che abbiamo fatto di una possibilità di vita nuova, dal come siamo stati educati ad avere fiducia in un Signore che guida attraverso questi processi.
E se proprio non ce la fate, perlomeno osate, provate a scommettere per il bene. Forse, magari forse ce l'ha, almeno forse. Se proprio non hai quella lucidità per fare memoria grata di come il Signore è stato presente nella tua vita, almeno prova a scommettere per il bene. Non dare il male che ti sta davanti per scontato. Prova a disobbedire. Cercare di farli fuori. La tensione cresce continuamente. In questo direi che, e vado mi avvio verso la conclusione, un criterio importante da riprendere è: il problema non è avere o non avere paura nella vita. Tutti abbiamo paura e in tante situazioni facciamo bene ad avere paura. Il problema che viene messo qui in risalto, la questione seria è quanto la paura condiziona le scelte che facciamo nella vita, quanto cose importanti della vita sono l'obbedienza di paura, come smascherare quelle situazioni in cui io scelgo qualcosa perché ho paura di. Dobbiamo dire, testo biblico non è che vuole formare dei temerari che abbiano spregio il pericolo, che facciano questo, no. Il testo biblico semplicemente dice, attenzione, che una scelta fatta in obbedienza alla paura è una scelta che, se non ha anche un motivo in positivo per sostenersi, non regge. Sposo per paura di restare solo. Rischioso. C'è qualcosa di positivo oltre a questa grande paura? Perché se è solo la grande paura è rischioso, è pronto a essere fragile come fondamento. In questo è quel non temere, non temere. Non è un'educazione, diciamo, emotiva al sentimento della paura, ma proprio un'indicazione al che cosa sta alla base di scelte che fai, quanto l'obbedienza alla paura determina. La vita di Gesù in questo ha dei passaggi importantissimi in quello che fa vivere le scelte. E direi che possiamo leggere l'ultimo pezzo per vedere un po' Dio in tutto questo come si inserisce. Versetto 11, capitolo 14. Il Signore disse a Mosè: fino a quando mi disprezzerà questo popolo? Fino a quando non avranno fiducia? Dopo tutti i miracoli che ho fatto in mezzo a loro, io li colpirò con la peste e lo distruggerò. Ma farò di te, Mosè, una nazione grande e potente di esso. Inizia un dialogo tra Dio e Mosè. Mosè disse: Signore, ma gli egiziani hanno saputo che tu hai fatto uscire questo popolo con la tua potenza e lo hanno detto agli abitanti di questo paese. Essi hanno udito che tu, Signore, sei in mezzo a questo popolo e ti mostri loro faccia a faccia, che la tua nube si ferma sopra di loro e che cammini davanti a loro di giorno in una colonna di nube e di notte in una colonna di fuoco. Se fai perire questo popolo come un solo uomo, le nazioni che hanno udito la tua fama diranno: siccome il Signore non è stato in grado di far entrare questo popolo nel paese che aveva giurato di dargli, li ha ammazzati nel deserto. Sarebbe interessante approfondire questo passaggio, ma semplicemente notate come inizia una sorta di trattativa tra Mosè. Il Signore va giù subito a predicare, basta. Storia con questo popolo è nata male, sta andando avanti male, non c'è speranza. E Mosè, come se provocasse, dice: guarda che se va a finire male sta storia, chi ci va di mezzo sei tu. Perché? Perché poi tutti in giro parlano male di te. Perché se tu poi passi alla storia come il Dio che mi ha mollato, per perché si è rotto le scatole di sta gente dalla testa dura, che figura ci fai? Sei convinto che questa sia la soluzione? Cioè che far fuori qualcuno dalla tua vita sia la soluzione? Cosa risponde Dio? Perdona l'iniquità di questo popolo secondo la grandezza della tua bontà, come hai perdonato questo popolo dall'Egitto fin qua. Signore, dice Mosè, c'hai ragione. Hai capito bene chi sono io. Mi hai interpretato bene. Quindi è Mosè che ricorda a Dio chi è lui. E Dio dice, mi hai capito così bene che forse ci credo che qualcuno mi possa capire. C'è questo gioco anche per mettere in bocca a Mosè chi è Dio, e il Dio che gioca a fare il capriccio un po' irrigidito, un po' a parte del popolo, per far vedere come Mosè sta in mezzo a Dio e al popolo. Quindi vedete, c'è questo dialogo in cui il Signore riprende contatto con la sua promessa, con l'identità di sé che Mosè gli dice. E vediamo dove ne prendiamo, dal versetto 22 e andiamo alla conclusione. Tutti quegli uomini che hanno visto la mia gloria e i miei prodigi compiuti da me in Egitto nel deserto, tuttavia mi hanno messo alla prova già 10 volte e non hanno obbedito la mia voce, certo non vedranno il paese che ho giurato di dare ai loro padri. Nessuno di quelli che mi ha disprezzato lo vedrà. Ma il mio servo Caleb è stato animato da un altro spirito e mi ha seguito fedelmente, e io, lui, lo introdurrò nel paese dove è andato. La sua stirpe lo possiederà. Gli amalecini e i cananei abitano nella valle, domani tornate indietro e incamminatevi verso il deserto per la via del Mar Rosso. Il Signore disse ancora a Mosè, fino a quando sopporterò io questa comunità malvagia che mormora contro di me? Io udito le lamentele degli israeliti contro di me, riferisci voi? Per la mia vita, dice il Signore, io vi farò quello che ho sentito dire da voi. I vostri cadaveri cadranno in questo deserto, nessuno di voi, quanti siete stati registrati dall'età dei 20 anni in su e avete mormorato contro di me, potrà entrare nel paese nel quale ho giurato di farvi abitare, se non Caleb e Giosuè. I vostri bambini, dei quali avete detto, poverini, che sarebbero caduti in preda di una guerra, quei bambini li farò entrare. Essi conosceranno il paese che avete disprezzato. Ma i vostri cadaveri cadranno in questo deserto. I vostri figli saranno nomadi nel deserto per 40 anni. E procederanno e porteranno il peso delle vostre infedeltà, perché i vostri cadaveri siano tutti quanti nel deserto. Attenzione, secondo il numero dei giorni che avete impiegato per esplorare il paese, 40 giorni, sconterete le vostre iniquità per 40 anni, un anno per ogni giorno, e conoscerete la mia ostilità. Il Signore ha parlato, così agirò. Questa comunità malvagia si è riunita contro di me. In questo deserto saranno annientati, qui moriranno. Per chiudere, parole di una certa durezza, ma qual è il cuore? C'è una generazione che deve morire. Il popolo non è ancora pronto per entrare. E per questo c'è bisogno di iniziare un nuovo processo educativo con una nuova generazione. La generazione di padre è fallita. Oggi questa ironia, non voi che eravate tanto preoccupati per i bambini ci penso io. Il grosso grande adito, ci penso io. Vedete, ecco, c'è questa sottolineatura del, ecco, il tempo di esplorazione, 40 giorni, diventa il tempo in cui deve nascere una nuova generazione, nasce e cresce una nuova generazione. Quindi potremmo dire che il nostro tempo quaresimale nasce come tempo per esplorare le consistenze, le inconsistenze, le paure, le nostre mormorazioni, quali sono i motivi di tristezza, di sfiducia che ci accompagnano in un tempo della vita, il perché dire al Signore questa sfida che oggi la vita mi mette davanti è pane per i miei denti, è un'occasione per fare esperienza del tuo dono. Ecco, i 40 giorni del tempo di Quaresima partono da tutto questo, però diventano anche per noi 40 anni, diciamo i 40 anni di Quaresima che ciclicamente siamo chiamati a vivere, in cui fondamentalmente l'obiettivo è creare noi stessi come generazione nuova, cioè con una mentalità nuova di uomini e donne capaci di fidarsi, di una logica del dono e di una logica della conquista, presa di possesso che stanno insieme. E in tutto questo riconoscere proprio come il Signore accompagna, donando e chiedendo di lottare, dando, potremmo dire, fornendo, aprendo occasioni di vita e chiedendo anche di correre dei rischi. Quindi questa è la storia per cui quello che poteva essere un cammino di 40 giorni diventò un cammino di 40 anni. E anziché entrare il 12° giorno dalla porta principale del deserto del Negev, entrerà dopo 40 anni, passata una generazione, dalla porta di servizio da dietro, facendo un giro incredibile della Valle del Giordano. Entrare insieme. Però se si riesce a, in qualche modo, a creare le condizioni, soprattutto nella capacità di crescere nella fiducia e di sopperire alla paura, e anziché insomma 40 anni, in 40 giorni si possa arrivare, forse meglio. Poi per arrivare si arriva. Ma quanta fatica, quanto tormento. Qui non è tanto un'idea di promozione, è proprio constatare che c'è una mentalità che deve cambiare. Io ho cercato di presentarmi tutto questo testo per vedere come siamo stati consegnati al tempo della Quaresima, a questo 40 ricco di così tante implicazioni. Per questo è un po' quello che mi affido adesso, un tempo per esplorare a che punto sono le nostre prese di possesso dei doni, quali sono le nostre mormorazioni, quali le paure, che nomi hanno i giganti che tanto ci spaventano. Capire come la voce di Giosuè e Caleb lavorano, dicono non aver paura, è pane per i tuoi denti. Fai memoria di come il Signore ti ha accompagnato. Come tutto questo mondo in fondo è nel nostro cuore. E attraverso un po' ripetere queste esplorazioni poter cambiare mentalità, essere quella generazione che impara a fidarsi del Signore e come dopo nella chiusura finale vedremo a partire dall'esperienza di Maria e di Giuseppe di Nazareth. Bene, adesso facciamo 10 minuti di silenzio e tra 10 minuti ci saranno alcuni confratelli, c'è il padre Mauro e il padre Mario che già vedo che sistemeranno nel presbiterio qua dove ci sono le sedie, e chi desidera fino alle 5 ci sarà tempo per le confessioni oltre che per la preghiera personale per ripercorrere questo testo e anche per fare due passi fuori, staccare un attimo, sapendo che verso le 5, 5, 5, 5, 10 sarà un altro pezzettino per chiudere qualche botto molto più breve. Sta un po' a cuore cercare di fare vedere come il testo che abbiamo letto, oltre a essere importante da un punto narrativo, cioè segnare lo snodo che in tutta la narrazione biblica giustifica il passaggio da un itinerario geograficamente così breve a un tempo così lungo e faticoso. È un testo che offre anche una chiave di lettura, potremmo dire uno schema per affrontare diverse pagine della Bibbia. Per questo pensavo di far vedere come alcuni punti di fatto possono essere ripresi anche per leggere testi piuttosto diversi. E in modo particolare mi piacerebbe partire in quest'oggi, proprio nella giornata della festa di San Giuseppe, nel avvicinarsi alla solennità dell'Annunciazione di Maria, due feste così vicine anche dal punto di vista del calendario, farvi vedere un po' come questo testo può dialogare con la vicenda e il racconto dell'Annunciazione e il racconto del sogno di Giuseppe. È che possiamo ascoltare il testo, ma se legge qualcun altro è meglio. Volontario?
Volete leggere io?
Sì, no. Intanto una voce femminile si prepari per Matteo.
Vangelo di Luca, capitolo primo. Nel sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: ti saluto, piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. L'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: com'è possibile? Non conosco uomo. E rispose l'angelo: lo Spirito Santo scenderà su te stenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio. Vedi, anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito un figlio, e questo è il sesto mese per lei che tutti dicevano sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: ecco, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. E l'angelo partì da lei.
Vangelo di Matteo, capitolo primo. Ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, che era giusto e non voleva ripudiarla, decise di licenziarla in segreto. Mentre però stava pensando a queste cose, ecco che gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria tua sposa, perché quel che genererà per me viene dallo Spirito Santo. Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Tutto questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato Emanuele, che significa Dio con noi. Destatosi dal sonno, Gesù fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa, la quale, senza che egli la conoscesse, partorì un figlio che egli chiamò Gesù.
Due testi molto conosciuti, forse quello che colpisce un po' di più è il leggerli in modo così ravvicinato e conseguenziale, è un po' renderli parte di quella stessa, di quella storia. E vediamo come entrambi questi testi hanno un po' lo stesso punto di partenza, ovvero c'è un progetto in corso d'opera, c'è un pezzettino di strada già fatto. Nell'ottica del nostro racconto parleremo di quegli 11 giorni di cammino. Questo vuol dire che, potremmo dire, la promessa di vita che prende forma per la vita di Maria e Giuseppe di Nazaret è un corso d'opera. In parte c'è qualcosa di già definito. Ci viene detto attraverso, diciamo, la categoria dell'essere promessi sposi. C'è un già definito, già determinato. E dall'altra c'è un pezzettino ancora mancante, un vuoto, che chiede di essere riempito, che potremmo dire promesso sposo vergine. Diciamo, l'essere promessi sposi implica questo già avviato. La verginità di Maria e di Giuseppe apre quell'apertura a qualcosa che deve ancora avvenire. Essere effettivamente moglie e marito a tutti gli effetti e papà e mamma. Ed è questo il contesto degli 11 giorni di cammino, un già e un non ancora. E in questo, nella prospettiva dell'ultimo passo, ecco il dono, l'affacciarsi del dono di cui viene chiesto di prendere possesso, di operare una sorta di conquista. Ed è conquista non in senso negativo possessivo, in senso proprio della appropriazione, del rendere proprio qualcosa che gli viene dato. E questo processo di dono che viene incontro è in continuità, perché parla lo stesso linguaggio dell'essere promessi sposi di Giuseppe e Maria, ma allo stesso tempo implica l'imprevisto, il modo in cui essere sposi è diverso da quello che si pensava, ovvero non passa dal togliere la verginità. Non entriamo nel dettaglio, ma questo è l'imprevisto. Ed questo è quel volto della terra che fondamentalmente non ti aspetti. E pensare che semplicemente il dono che ti viene incontro è quel pezzettino che manca, quello che fai tu, non è così. Il dono che viene incontro ha un suo volto, è in dialogo, in continuità con il nostro andare verso, ma non è semplicemente quel pezzettino che va a completare qualcosa che abbiamo deciso da unire. Quindi ecco la prospettiva del promesso sposo vergine, pieno volto. Interessante che poi nella storia, nella tradizione, noi ricordiamo Maria a partire anche da quel vuoto, sempre vergine, in cui quel vuoto non riempito, quell'aspettativa mancata entra a far parte dell'identità di Maria. Noi siamo un po' portati a vedere la virginità di Maria dal punto di vista del pienissimo, come se fosse un, potremmo dire, un fattore di merito. Di fatto parla di un vuoto, di una mancanza, che entra a far parte di come la promessa prende forma, un pieno e dei vuoti. E il vuoto sarà memoria che lì dentro c'è qualcosa che non è opera di Maria e di Giuseppe. E nel progetto di Maria il fatto di conoscere suo marito e fare dei bambini ci sta, non c'è niente di male. Quindi vedete come, ecco, in questa situazione prende forma l'incontro con qualcosa di nuovo che in continuità. E cosa magica che è anche in rottura, ha un suo volto nuovo. E ecco i giganti che prendono forma. Potremmo dire, prima esplorazione, no? Maria esplora, come? Facendo domande. Ma come è possibile? Non conosco un uomo, ma da dove viene questa nome? Giuseppe esplora questa terra nel suo volto atteso, nel suo volto nuovo, elaborando strategie.